d'appello. Bustagli Davide.
Sì.
Nastasi Stefano.
Presente.
Cibecchini Francesco.
Assente.
Cipriani Giuditta.
La registrazione non è partita. Sì.
Presente.
Bruni Ilenia è assente giustificata. Lazzari.
Lazzari. Presente.
Gallerini Franco.
Presente.
Peccherini Daniela.
Presente.
Masi Daniela. Deve cliccare e dirlo, lo devo sentire.
Clicca sul microfono. Sulla foto, si ha il telefonino.
La vedo, no? Bisognerebbe che lo dicesse.
No. Bruni e Giacomo, spegnete il microfono. Ambrosio, ecco. Daniela, ce la fai a accendere sto microfono?
È importante per la votazione.
Perché poi per la votazione è indispensabile. Ora in qualche maniera ti si vede, però poi quando devi votare.
Ah, c'è anche il Cibecchini, però bisognerebbe lo dicesse.
No, sì, ora magari alla fine della. Sì. Daniela, in questo momento non ci siamo, andiamo comunque avanti con l'appello.
Io la vedo, quindi Masi Daniela presente in video. Ambrosio Giacomo.
Che si è allontanato.
Ambrosio. Ecco, quando inizia la seduta, se si allontano lo devono dire.
Come ecco, c'è.
Ambrosio presente.
Poi Borri Bruno.
Presente.
Galligani Riccardo.
Presente.
Guerra Mariangela.
Presente.
Mengoli Matteo.
Presente.
Mariniello Daniele.
Presente.
De Santi Simone.
Presente.
Pesce Reneo.
Presente.
Cibecchini Francesco.
Presente.
Allora, il numero di sale.
Presente.
È valido.
Valido, sì.
Perfetto. Una raccomandazione, se per caso vi allontanate dalla postazione, prima di allontanarvi ce lo dovete dire, va bene?
Scusatori.
Sì, nomina anche gli scusatori. Allora, gli scusatori si fanno... Poi non so di preciso.
Io l'ho teso, però so.
si fa Cibecchini, Mesce e Ceccherini, va bene?
Ok.
Non so come farete a fare lo scrutatore, però insomma, l'importante è che ci siamo.
Io attesto.
Attesti te. Cibecchini e Ambrosio, per piacere, spengete il microfono. Cibecchini, sei in ombra, quindi sei in controluce, devi trovare un'altra posizione, perché ti si vede solo il profilo. Ok, allora iniziamo. Allora, il primo punto all'ordine del giorno sono le comunicazioni del sindaco. Prego.
Allora, innanzitutto buonasera e bentrovati. Penso sia giusto prendermi alcuni minuti per insomma, avviare questo consiglio diverso rispetto a quelli che abbiamo celebrato nelle settimane e nei mesi scorsi. Speriamo quanto prima di poter riprendere il consiglio nelle forme che conosciamo. È tempo che non ci riuniamo per le ragioni di sicurezza che conosciamo bene e per tutta una serie di rinvii negli adempimenti amministrativi e possibilità anche di assunzione di atti amministrativi in deroga che ci hanno permesso di operare in emergenza in modo diverso. Abbiamo voluto fortemente però lavorare con la conferenza dei capigruppo per esercitare quello spazio di democrazia che mai può essere compresso. Adesso siamo di nuovo, seppur in modalità remota, riuniti. Permettetevi di aggiornare prima di tutto i dati sanitari. Complessivamente in città abbiamo registrato dall'inizio della diffusione del virus 20 nostri concittadini positivi. In questo momento il sistema della igiene pubblica regionale registra 18 guarigioni, un isolamento domiciliare precedentemente comunicatoci come guarito virale, poi nuovamente positivo e purtroppo un decesso. Avevamo già espresso in quei giorni vicinanza alla famiglia, lo facciamo anche oggi da qua insieme. Oltre 100 le procedure di quarantena attivate e concluse con un lavoro prezioso da parte dei medici di medicina generale e dei medici dell'igiene pubblica. Dei primi sussidi alimentari abbiamo già relazionato in una conferenza dei capigruppo. Il governo ci ha trasferito poco più di 155.000 euro. In pochissime settimane abbiamo sostenuto 718 famiglie. C'è un piccolo residuo nell'ordine di qualche migliaio di euro che stiamo trasferendo all'Emporio della Solidarietà per sostenere le attività quotidiane mai sospese in tutti questi difficili giorni. Insieme agli altri comuni della Valdezza abbiamo promosso due diverse raccolte fondi, una a sostegno del sistema sanitario pubblico, territoriale ed ospedaliero, l'altra per supportare il progetto di solidarietà alimentare. 98.905,05 euro le risorse ad oggi raccolte per il sistema sanitario, in parte già spese per acquistare mezzi e attrezzature per campostaggia. Nel dettaglio, 4 monitoraggi, 4 carrelli di supporto, un video laringoscopio, un ventilatore polmonare e software collegati. L'altra raccolta ieri aveva permesso di ricevere donazioni per euro 11.301,31, come detto destinate anche a supportare le famiglie valdezzane che attraversano un momento di difficoltà. Anche altre sono le misure attivate. Permettetemi però qualche minuto ulteriore per ragionare e prendo a prestito le parole di Ezio Bosso, un uomo, un grande musicista che ci ha lasciati la scorsa settimana. Lui diceva che la musica ci insegna la cosa più importante che esista: ascoltare. La musica è come la vita, si può fare in un modo solo, insieme. E allora insieme che abbiamo cercato di portare la barca nelle acque più calme del porto e insieme cercheremo di portarla di nuovo a largo verso un orizzonte tutto da costruire. Nei giorni incredibili dell'emergenza sanitaria, qui nelle stanze del Palazzo Comunale, molto spesso rumorose per i telefoni che squillano, per le voci alte di qualcuno, per i passi, per le persone convocate per le riunioni, ho sentito invece in quei giorni e per settimane silenzio e a volte cercato quel rumore. Ma non mi sono mai sentito solo, perché questa comunità ha saputo e sa rispondere a ciò che ci è dato vivere. Questa comunità ha saputo e sa essere tale, ha saputo e sa riconoscersi nei valori fondanti. Del resto noi siamo stati colpiti dalle bombe di una guerra mondiale, le bombe americane che volevano spazzare via e che hanno spazzato via gli eserciti nazisti e fascisti e che hanno distrutto la città e tante vite. Ma Poggibonsi allora ha saputo scegliere la strada, andare alla macchia, scegliere la resistenza, la Repubblica, la democrazia e il futuro. Ieri come oggi Poggibonsi ha scelto. E prima di continuare voglio ringraziare i poggibonsesi, tutti i loro rappresentanti qui in Consiglio Comunale, quindi voi, i medici, gli infermieri, i preziosi volontari che abbiamo, tutta la sanità, la protezione civile, le forze dell'ordine, le farmacie, coloro che hanno continuato a lavorare, le imprese piccole e grandi che hanno fatto un sacrificio enorme ed hanno chiuso, i lavoratori e ancora in molti casi che ancora in molti casi non hanno avuto la cassa integrazione, i precari che hanno perso chissà quanto lavoro e chi già da adesso un lavoro non ce lo ha più. Il dolore e la paura ci hanno unito, ci hanno fatto sentire che stiamo tutti dalla stessa parte. Il carattere individualistico della libertà ha lasciato il posto all'idea collettiva della libertà come solidarietà. Finita la parte più forte dell'emergenza, già dalla fine di aprile stiamo notando che emergono di più, non solo qui, sentimenti di insofferenza. È normale. Troppe nuvole, è normale perché troppe nuvole si addensano sui nostri orizzonti. E la vera costrizione non è più quella della reclusione, ma quella della necessaria convivenza con il virus. Ma mai dobbiamo dimenticare di essere comunità, di essere tutti sulla stessa barca, di essere tutti dalla stessa parte, come ha detto Papa Francesco nel momento simbolicamente forse più forte di questo periodo, il Papa solo in una pazza San Pietro piena solo delle nostre paure. Il Papa nelle sue parole ha messo a nudo la società in cui abbiamo vissuto negli ultimi 20 anni e ha detto che la tempesta smaschera la vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. Con la tempesta è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui mascheravamo i nostri ego sempre preoccupati dalla propria immagine ed è rimasta scoperta ancora una volta quella appartenenza comune alla quale non possiamo sottrarci, l'appartenenza come fratelli. Chiudersi e trovare un nemico ci farebbe andare dritti verso un muro, consapevoli invece dei nostri limiti, se sapremo aprirci allora una speranza l'avremo. Siamo tutti nella stessa tempesta, scritto con Cita De Gregorio qualche giorno fa su Repubblica. Dobbiamo usare i prossimi mesi per riprogettare il paese e l'Europa, indicare le priorità, scrivere una nuova prospettiva di sviluppo. Il virus ha messo in luce tutte le debolezze e le contraddizioni del modello economico che si è affermato negli ultimi 30 anni. E chi ha studiato un po' di storia sa benissimo che l'economia non è fatta solo di modelli matematici. Il liberismo, che ha conosciuto il suo volto più forte negli ultimi 30 anni, è frutto di scelte politiche, scelte che si possono cambiare. Adesso ci serve un po' di follia, ha detto qualche giorno fa Salman Rushdie. È il momento di guardare lontano, oltre il qui e ora, coniugando ragione e passione. È il momento di avere la consapevolezza che siamo obbligati ad andare avanti con coraggio e con la paura. Citando Recalcati, siamo obbligati a ricominciare portandoci dietro quel cuore di tenebre che abbiamo incontrato in questa maledetta esperienza. Il pre-Covid non era il mondo dei sogni, ora si tratta di cambiare per andare avanti. Lo dicevo prima, il virus ha fatto emergere tutte le fragilità e le disuguaglianze che si sono accumulate in questi anni. L'emergenza sanitaria si è intrecciata con l'emergenza sociale ed ambientale e poi la rivoluzione digitale che ci ha cambiato. È evidente che la logica liberista che ha governato il mondo negli ultimi decenni con meno Stato sociale, meno diritti, priorità alla finanza, lavoro precario, meno intervento dello Stato in economia per dare indirizzi precisi sulla politica industriale non va bene. Non va bene il mondo in cui le aziende hanno le sedi nei paradisi fiscali e chiedono contributi allo Stato, oppure in cui lo Stato non dà indicazioni sulle priorità di produzione all'interno dei propri confini e poi ci troviamo senza mascherine e senza respiratori. Non va bene lo Stato che delega ai privati la sanità, salvo poi scoprire che no, le terapie intensive non convengono al privato. Non va bene lo Stato che non garantisce gratuitamente attraverso le strutture pubbliche l'accesso ai test sierologici o dai tamponi. Non va bene lo Stato con la selva dei contratti di lavoro precari senza tutele, salvo poi doversi inventare velocemente i 600 euro una tantum, perché sennò i precari sarebbero andati ad allungare le file della Caritas, ammesso che i 600 euro siano sufficienti. C'era bisogno del virus per capire quanto fosse non giusto lo spazio del lavoro fatto anche di troppa precarietà, di tutele deboli, di caporalato e di lavoro nero? E ancora, chi lo ha deciso che non si può tassare in modo adeguato Amazon, che poco produce in termini di distribuzione della ricchezza, a differenza di quanto contribuisce il sistema del piccolo commercio e della piccola distribuzione? Chi lo ha deciso che Facebook debba pagare meno tasse di un albergo di medie dimensioni in questo paese? Qualcuno dirà al governo: c'è anche il tuo partito. È vero, noi ci siamo stati, non solo noi, per alcuni periodi di questo quarto di secolo. Ci siamo stati e evidentemente abbiamo commesso errori. Occorrerà pensare a un ruolo diverso dello Stato, ci vuole un'attenzione diversa al lavoro, dobbiamo pensare al lavoro pubblico e alla pubblica amministrazione che facciano dell'efficienza la propria prospettiva. E ancora la svolta verde, la sostenibilità ambientale vera, la mobilità sostenibile. Milano in questi giorni sta valorizzando l'andare a piedi, la sanità di quartiere, i negozi di quartiere. Non è localismo, è buonsenso, come buonsenso è dare valore alle piccole città. Lo ha detto Stefano Boeri qualche settimana fa, non è una novità, non lo è per noi, è però una prospettiva che dovremo ancora più praticare. come la valorizzazione delle piccole imprese di commercio andando a uniformare trattamenti fiscali enormemente distorti che avvantaggiano i più grandi. La ricchezza di una comunità la deve fare la capacità della buona produzione, non la finanza speculativa, tantomeno la rendita. È tempo, insomma, di rimettere in fila i nostri valori, valori di uguaglianza sociale, di solidarietà, di sviluppo solidale, di tutela ambientale, di ridistribuzione del reddito. Bisogna pensare a quel che vogliamo che sia l'Italia nei prossimi 20 anni e dell'Europa. È il momento di avere appunto pensieri lunghi e facendo in fretta. La manovra da 55 miliardi approvata dal governo ha l'obiettivo di salvare per queste settimane tutto il lavoro che c'era prima della crisi. Poi, dopo, che cosa accadrà? Quali lavori sopravviveranno e quali no? Ora è urgente decidere una manovra di investimenti e di sviluppo. Bisogna farlo entro l'autunno. E faccio due esempi: infrastrutture sia fisiche che telematiche e ambiente. E poi innovazione forte nelle imprese, imprese virtuose al servizio della comunità. Bisogna sostenere quelle che si muovono in questa direzione, smettere con gli aiuti a pioggia. Bisogna anche ripensare completamente il modello della produzione fatta magari in paesi poveri, senza diritti, con il lavoro pagato nulla, come del resto troppo spesso sta avvenendo anche in Italia. Poi il lavoro, bisogna affermare con forza che il fattore economico lavoro non deve essere più svalutato. Veniamo da un periodo troppo lungo, almeno 25 anni, in cui questo accade, e ci vuole un nuovo e completamente diverso patto sul lavoro in cui lo Stato dovrà sostenere chi assume e dovrà introdurre forme nuove di welfare per le partite IVA, con un patto rinnovato tra lavoro e piccola impresa. Sul commercio, quando tutto ripartirà a regime, niente sarà più uguale ad oggi. Pertanto mi auguro che anche nel mondo della distribuzione si vadano a ritrovare quei giusti equilibri che possano consentire una sana competizione sul mercato e non l'assurdo massacro operato fino ad oggi a danno dei piccoli. La pandemia ha in parte cambiato la scala delle priorità nella percezione delle persone. Abbiamo vari indizi, ad esempio dai dati di sondaggi, di una maggior favore dell'opinione pubblica verso l'intervento dello Stato nella sanità e nel welfare. Ed è in questa la direzione verso cui dobbiamo andare. Ma è anche vero che il pubblico ha il dovere di riflettere su se stesso e sui nuovi diversi modelli di efficienza da fare propri. Senza l'efficienza e la snellezza della macchina burocratica non si va da nessuna parte. La vicenda del ritardo nell'erogazione della cassa integrazione è esemplare, come il ritardo nella realizzazione delle opere pubbliche attesa. Potremmo dire anche di noi, è il risultato dello stratificarsi nel tempo di regole non opportune, scritte male e applicate peggio. La pubblica amministrazione nasce invece per mettere in condizione coloro che da soli non avrebbero potuto di accedere ad alcune opportunità. Rischia potenzialmente di diventare il contrario. Parlando di Europa, sia chiaro a tutti che senza il lavoro prima fatto da Mario Draghi e il programma straordinario di acquisti asimmetrici dell'attuale presidente, il nostro debito pubblico nel momento in cui discutiamo non sarebbe già più sostenibile. Abbiamo tassi di interesse bassi del nostro debito per il lavoro che sta facendo anche adesso la BCE. Questo non è soltanto un dato economico, ma è anche un dato politico. Ma non ci dobbiamo fermare qui. Troppi partenze e fermate, tempi troppo lunghi per arrivare al recovery fund. E poi l'intervento del Papa, 2 volte il capo dello Stato. L'abbiamo percepita tutti la tensione di quei giorni, il rischio reale di vedere saltare l'Europa. L'Europa che è la nostra prospettiva, ma è qui che abbiamo bisogno di avviare delle misure estremamente ambiziose. Quel che appare evidente è la necessità di un rafforzamento della dimensione politica dell'Europa come sbocco dell'attuale crisi, a partire dalla ripresa del percorso della Costituzione europea. Bisogna ripartire da qui, dai fondamentali della politica economica. Politica prima dell'economia, con la consapevolezza che il modello economico attuale non è un dato tecnico ineliminabile, ma è il frutto di scelte consapevoli. E arrivo sul locale, parto dalla situazione finanziaria dei comuni e del nostro, dalla quale dipendono anche le misure che si possono mettere in campo per sostenere i tanti in difficoltà. Il decreto annunciato e non pubblicato il 13 maggio pare contemplare risorse per gli enti locali sia pure in misura decisamente inferiore alle richieste fatte nei giorni e nelle settimane scorse. La riduzione delle entrate comunali è strettamente connessa, senza risorse straordinarie, a una riduzione dei servizi. Se tra un anno ci troveremo qui ad approvare un consuntivo con un segno meno, non potremo scommettere su leggi che arriveranno dall'alto, dovremo solo tagliare, che qui significa brutalmente intervenire sui servizi essenziali. Sulla Valdelsa io credo che avremo da gestire la priorità delle richieste su povertà e interventi sociali, che spero di no, ma temo aumenteranno. Vado per titoli, ma è il tempo per accelerare il lavoro in corso e la visione condivisa tra tutte le amministrazioni della Valdelsa. È tempo di impostare un lavoro più deciso nello svolgimento di servizi da associare nell'ottica di contribuire all'efficienza delle strutture comunali, di stimolare essere a fianco delle nostre attività produttive, rafforzare le filiere, fornire servizi pubblici di maggiore qualità, sperimentare nuove connessioni, lavorare sulla innovazione. È tempo di mettere a punto un piano di rilancio per il turismo sulla scorta del lavoro del MIBACT e della Regione Toscana. È tempo di continuare a ribadire che la sanità è pubblica e che è tempo di tornare ad investire sulla sanità pubblica territoriale, di spingere sulla necessità di potenziamento di campostaggio, di individuare poche priorità infrastrutturali. Io dico prima di tutto ferrovia, raddoppio a Granaiolo ed elettrificazione. Di chiedere se è necessario di replicare modelli tipo Genova in attesa di una riorganizzazione complessiva delle strutture e dei procedimenti amministrativi. Di individuare anche una proposta culturale integrata in Valdelsa. Arriviamo a Poggibonsi, ultimo ma non ultimo, ci mancherebbe, parliamo del nostro comune, il cui futuro, lo dicevo prima, non possiamo vedere scollegato da tutto ciò che ho provato a rappresentare in precedenza. Non torno sulle questioni economiche che ho accennato poco fa per titoli, aggiungo solo due considerazioni, servizi sociali ed educativi. Lo dicevo prima, il complesso delle politiche sociali sarà la priorità perché ci troveremo ad affrontare bisogni inediti. Anche qui l'obiettivo, come sempre, non è fare assistenza, ma supportare le persone e le famiglie verso percorsi di recupero delle autonomie. Dovremo ragionare con occhi nuovi sulla terza età, sulla fragilità di alcuni modelli, pensiamo alla tragedia delle RSA, sui servizi legati alla diversa abilità. Questa mattina il direttore della nostra società della salute mi ha comunicato l'esito delle risultanze del secondo giro di verifiche su tutti gli ospiti e tutti gli operatori delle nostre strutture residenziali, tutti negativi anche questa volta. E ringrazio a proposito gli operatori per il lavoro difficile fatto in queste settimane. Grazie anche ai familiari che da prima delle chiusure stabilite dai decreti hanno inibito l'accesso alle strutture. È misura dolorosa ma necessaria per la sicurezza delle persone più fragili. E poi la scuola. Noi avevamo condiviso la proposta di ANCI che in sostanza faceva ripartire i servizi 06 anche se con precauzione, piccoli gruppi, attività all'aperto. Perché? Perché i bambini crescono in comunità e perché le distanze accentuano le differenze. E invece noi lavoriamo per l'uguaglianza delle opportunità, di crescita in primo luogo, per tutti. I servizi educativi sono questo spazio, come lo è o lo deve essere sempre di più in modo consapevole del proprio ruolo la scuola. Ma sulla scuola bisogna investire. Nel decreto rilancio invece i servizi educativi 06 rimangono chiusi e ci sono i centri estivi per i bambini dai 3 ai 14 anni. Dobbiamo ancora avere le norme e i protocolli. Una volta visti questi chiariremo a tutti che tipo di servizio sarà possibile fare. Non decidiamo noi. Per quanto possibile abbiamo sostenuto la proposta di ANCI. Eravamo già pronti, avevamo individuato gli spazi all'aperto. Siamo perfettamente consapevoli che i servizi a scuola sono uno spazio di educazione, di crescita, di relazione e che la chiusura ha determinato conseguenze importanti sulla genitorialità e sul lavoro di cura che ancora troppo spesso si ricade sulle donne. E difatti anche la condizione femminile dovrà essere attentamente monitorata, visto che il welfare familiare che i nonni garantiscono risulterà quantomeno ridimensionato da questa fase di epidemia. E allora, come detto, noi siamo pronti a dare esecuzione al decreto in materia di centri estivi, a coordinarsi con tutto il territorio valdezzano e anche a pensare alla scuola che verrà. Su questo c'è un lavoro aperto nella conferenza zonale, non da ora, con tutti i presidi del territorio. Mi avvio a concludere, lo faccio condividendo con voi un dialogo del Signore degli Anelli. Avrei tanto desiderato che tutto ciò non fosse accaduto ai miei giorni, dice uno dei protagonisti, e l'altro risponde, anche io, come d'altronde tutti coloro che vivono questi avvenimenti, ma non tocca a noi scegliere. Tutto ciò che possiamo decidere è come disporre del tempo che ci è dato. E è così, e quindi al Consiglio, a voi, alla Giunta, al sottoscritto spetterà da qui in avanti un lavoro diverso e più complesso di quello svolto in queste settimane. Dovremo riuscire a tenere insieme le urgenze e l'orizzonte più lungo, le cose di oggi e quelle di domani, sapendo e dicendocelo chiaramente che avremo meno risorse a disposizione, ma sapendo che abbiamo una responsabilità che vogliamo esercitare. E allora uso una procedura non solita, come del resto è straordinario il tempo che stiamo vivendo, e chiedo al Presidente del Consiglio Comunale di valutare già dal prossimo Consiglio di farsi promotore di un atto, al di là del contenuto amministrativo, che vorrà essere l'avvio di uno spazio nuovo di lavoro per Poggi Bonzi. Siamo e sono stato eletto un anno fa. Abbiamo un programma che abbiamo fedelmente riportato in quest'aula e trasformato in linee strategiche di mandato. Ai nostri valori non rinunciamo e non rinunceremo. La coesione, l'integrazione, la capacità e la volontà di guardare negli occhi il bisogno, di non girarci altrove. La determinazione a tenere unita la comunità, forti di cosa siamo stati e di cosa abbiamo fatto. Ma corre l'obbligo di ridefinire le azioni, le priorità alla luce di ciò che è successo. Staremo nelle scuole in modo diverso, nei luoghi di lavoro in modo diverso, negli spazi pubblici in modo diverso. Avremo bisogno anche di tempi diversi e di sistemi di mobilità diversi. E allora io dico alla città, propongo alla città attraverso il Consiglio, facciamo un lavoro insieme, ragioniamo, pensiamo, decliniamo e poi decidiamo. Scommettiamo su di noi e mi rivolgo a tutti. Troverete porte aperte ed orecchi pronti ad ascoltare, troverete anche ovviamente l'esercizio della responsabilità del governo, con l'obiettivo di guardare avanti con fiducia e determinazione.
Allora, grazie Sindaco di questa comunicazione. Ricordo a tutti i consiglieri che il regolamento del Consiglio Comunale prevede la possibilità, ricordo che appunto prevede la possibilità da parte di ogni gruppo di intervenire sulle comunicazioni del sindaco. Il regolamento prevede un intervento, se richiesto ovviamente, un intervento di 5 minuti, comunque diciamo un intervento per gruppo. Questo intanto come per chiarire diciamo come si procede nella appunto nell'eventuale discussione. Il sindaco, come dire, ha fatto una proposta su cui poi ovviamente anche io mi esprimo, diciamo, però forse sarebbe opportuno in un primo momento, diciamo, nell'ordine dei lavori, come dire, anche se appunto i vari gruppi lo ritengono, diciamo, di intervenire, diciamo, sulle comunicazioni del sindaco. Va bene? Allora, c'è qualcuno che chiede la parola? Alzi la mano. Allora, la parola al capogruppo De Santi.
Sì, grazie Presidente. Ma guardi, io per l'economia dei lavori mi riserverò di fare un solo intervento, quindi quando parleremo del bilancio poi interverrò sulle comunicazioni del sindaco, perché già è così molto difficoltoso, diciamo, il collegamento, parlare tutti insieme, mentre invece sulla proposta che ha fatto e che ha rivolto al Presidente del Consiglio, già subito esprimo a nome del nostro gruppo il parere favorevole.
Grazie De Santi. Ci sono altri che intendono intervenire? Ambrosio.
Sì, grazie Presidente. Naturalmente telegrafico anch'io, non, purtroppo questa modalità ci deve rivedere, ci deve far rivedere anche alcune delle nostre consuetudini d'aula. Naturalmente quali componente della, del gruppo di maggioranza raccogliamo con entusiasmo e con energia il, l'invito del sindaco ad naturalmente a elaborare una proposta tutti il più allargata possibile che possa diciamo prevedere l'apporto di tutti i vari attori della scena del territorio comunale per quanto riguarda l'aspetto produttivo e la sua rivitalizzazione, la catena delle relazioni civiche e familiari, i rapporti stessi con le istituzioni. Quindi ben venga la convergenza di laddove ci sarà, naturalmente ecco la volontà, credo di aver capito di comunque ottenere e provare a elaborare un progetto organico che preveda naturalmente non singole posizioni o singole misure, ma una strutturalità che credo che la nostra città richieda. Grazie.
Grazie Ambrosio. Ci sono la parola a Galligani.
Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, sulle comunicazioni del sindaco, potremmo parlare ore e ore perché sono state più comunicazioni da Presidente del Consiglio che da Sindaco del Comune, quando poi in realtà quello che si poteva fare in questi mesi probabilmente non è stato fatto al 100%. Quindi io penso che sarebbe il caso di guardare molto al nostro territorio, di guardare molto a livello locale, di dare risposte concrete nel più breve tempo possibile al nostro territorio. Avendo, come ho detto anche in occasione della commissione bilancio, un po' più di coraggio a nostro avviso. Detto questo, sulla proposta che è stata fatta, noi gli strumenti diciamo per portare avanti le nostre proposte, le nostre idee ci sono, li stiamo utilizzando attraverso gli atti che è possibile depositare e ci piacerebbe che venissero discussi quanto prima, perché come dicevo poc'anzi, le risposte che servono al territorio servono con estrema urgenza, perché 2-3 mesi di lockdown sono bastati per gettare la nostra economia veramente nel baratro, e quindi non so quanto tempo effettivamente abbiano le imprese per attendere noi che facciamo commissioni, riunioni, progetti, proposte e quant'altro. Poi per l'amor del cielo, noi se si fanno parteciperemo e porteremo le nostre proposte come già stiamo facendo. Quindi niente, passo la parola, grazie.
Grazie Galligani. C'è un problema con il collegamento di Daniela Masi. Ecco, è riapparsa. Ok, grazie. Ci sono altre persone che hanno chiesto, che chiedono di la parola? Ok.
Posso?
Nastasi.
Sì, un intervento telegrafico. Ho apprezzato molto questa apertura del sindaco. Credo che se qualcosa ci ha insegnato questa brutta esperienza del Covid è che da soli non se ne esce. Quindi ritengo veramente opportuno cercare di lavorare insieme per uscirne tutti al meglio.
Grazie Nastasi. Ci sono altri interventi? Ok, allora dico brevemente alcune cose, anche io mi permetto di dirle come Presidente del Consiglio. Vorrei sottolineare che l'intervento del sindaco Bussagli è un intervento importante, non solo perché sono state fatte considerazioni anche di carattere generale, ma non per questo comunque poco, non per questo non significative anche per noi, perché comunque la nostra azione amministrativa dipende naturalmente anche dalle possibilità che poi effettivamente si determinano sia a livello nazionale che a livello europeo. Cito una cosa, un unico argomento, tra l'altro è proprio di ieri la notizia di una disponibilità di due stati importanti, in questo caso la Francia e la Germania, nel mettere, nel costruire le condizioni finanziarie per un contributo, diciamo, a fondo perduto, su cui poi dopo si dovrà fare a carico, diciamo, tutti gli stati, il bilancio dell'Unione Europea nel suo complesso, di 500 miliardi, che è una cosa, diciamo, che ha delle ricadute poi nella possibilità di agire anche a tutti i livelli e, mi permetto di dire, anche a livello del comune, diciamo, degli enti locali, regionale e degli enti locali. Ma comunque l'intervento del sindaco è importante perché ha dato un segnale, diciamo, di necessità, no? Di riaffrontare, diciamo, una serie di questioni che ci riguarda, che riguarda l'amministrazione, l'agire dell'amministrazione nel suo complesso, e il coinvolgimento in questo percorso di approfondimento, di ridefinizione anche delle nostre azioni, del coinvolgimento del Consiglio Comunale e, diciamo, dell'insieme delle forze politiche e sociali, diciamo, della città. Quindi io aderisco, diciamo, alla proposta del sindaco che in questo caso il Presidente del Consiglio presenti al prossimo Consiglio un documento nel quale, come dire, si precisano gli argomenti, non ovviamente le scelte, perché sennò sarebbe assurdo da questo punto di vista, ma si determinano, diciamo, gli argomenti e gli spazi, diciamo, di una discussione all'interno del Consiglio Comunale. Credo che questo aspetto, diciamo, sia una cosa che, pur nelle convergenze o differenze di opinioni, sia un interesse collettivo affinché, diciamo, si determini una discussione di questo genere. Posso annunciare fin da ora che diciamo, al prossimo Consiglio ci sarà un ordine del giorno, in questo caso presentato dal Presidente del Consiglio, che appunto mette in evidenza questi aspetti, diciamo, visto anche come strumento, ripeto, per poi partire nell'approfondimento di una discussione che vede coinvolto ovviamente in prima persona il sindaco, ma, diciamo, il Consiglio nel suo complesso. Aggiungo a questo proposito che in una mia mail che avevo inviato ai capigruppo, va bene, dove annunciavo che noi avremmo fatto due consigli comunali, no? E preannunciavo uno, che è questo che abbiamo stasera, e un altro che preannunciavo per il 26 di maggio, se non vado errato la data, va bene? Dove si metteva in discussione ovviamente le varie mozioni e altri documenti amministrativi, diciamo, che nel frattempo sarebbero emersi, diciamo, in questo periodo. Mi sembra però, e in quell'occasione dicevo che se i vari capigruppo non avevano niente in contrario, non avremmo fatto la conferenza dei capigruppo, va bene? Visto le comunicazioni del sindaco di stasera e diciamo insomma una serie di questioni che si stanno profilando, annuncio che invece sarà convocata la conferenza dei capigruppo, va bene, in preparazione del prossimo consiglio e anche diciamo per fissare esattamente la data del prossimo consiglio, va bene? C'è Galligani che... Prego.
Presidente, no, per una precisazione. Quindi ma resta ferma la data del 26 del prossimo consiglio?
No, sarei per, se non è il 26, diciamo comunque nel giro di pochi giorni di differenza, va bene? Però sarei per rivalutare un po' la questione appunto nell'ambito della conferenza dei capigruppo.
Però Presidente, noi abbiamo degli atti che attendono risposta, cioè addirittura certo, a febbraio. Cioè, noi siamo sempre stati fino ad ora disponibilissimi a venire incontro a qualsiasi esigenza. Ora però, cioè, se bisogna sempre rimandare qualcosa e procrastinare continuamente, non siamo d'accordo.
No, cioè, io non è...
Resti fermo.
Io non... Allora, ora non mi sembra il caso di, diciamo, di definire stasera, qui siamo nella seduta del Consiglio Comunale...
Ha perfettamente ragione, ma siete entrati voi nell'argomento.
No? Come, scusami?
Siete entrati voi nell'argomento.
Perché... Nell'argomento di che cosa, scusami? Non ho capito.
Il prossimo consiglio è del capigruppo.
Sì, certo, cioè qui abbiamo una novità che noi, nel momento in cui ho fatto la mail e ho proposto delle date, diciamo, del consiglio, in quel momento non esisteva, diciamo, no? Un ragionamento di più ampio respiro, come per esempio il discorso anche della presentazione dell'ordine del giorno da parte del Presidente del Consiglio. Cioè, voglio dire, se vogliamo proseguire anche questo percorso, quindi c'è anche un tempo tecnico di elaborazione e di presentazione, diciamo, e di protocollazione dell'ordine del giorno. Per cui, per questo però, io non è che voglio stasera dire si sposta o non si sposta il Consiglio Comunale e di quanto si sposta. Rimetto, diciamo, alla valutazione di questa cosa un'apposita riunione dei capigruppo. Ecco, volevo semplicemente dire questo, invece di procedere senza la convocazione della conferenza dei capigruppo. Era anche questo un discorso, diciamo, di apertura completa nei confronti, diciamo, dei vari gruppi, insomma, proprio nell'organizzazione, diciamo, dei lavori del Consiglio. Qui non c'è nessuno che ha la volontà di procrastinare la discussione o di rinviare sine die, diciamo, i vari argomenti, però anche il numero di mozioni che sono arrivate, che sono notevoli, diciamo, va rivalutato questa cosa anche in relazione all'economia dei lavori del Consiglio, perché poi ci sono dei regolamenti che parlano di un'ora e mezzo massima e così via, di discussione su questo, per cui insomma va un attimino valutato l'effetto, diciamo, di tutto questo nei lavori del Consiglio, e vorrei che questa valutazione fosse fatta, diciamo, insieme, insomma, con i vari, da parte dei vari gruppi. Va bene? Quindi vi arriverà una comunicazione da parte mia, diciamo, di convocazione della conferenza dei capigruppo. Ok?
Contiamo di farla quindi quanto prima.
Certo, in questa settimana, eh. Va bene? Ok, passiamo, quindi andiamo avanti, d'accordo? Il secondo punto all'ordine del giorno sono appunto le comunicazioni del Presidente del Consiglio. Io devo dire rispetto a questo che in parte diciamo è stato preannunciato nel preconsiglio, diciamo, no? Quindi prima della registrazione, dell'avvio dei nostri lavori, il fatto che questo consiglio comunale è stato convocato in videoconferenza. Per la convocazione di questo consiglio in videoconferenza, ovviamente con l'apporto diciamo della struttura amministrativa del comune, in primo luogo da parte del segretario generale, è stato predisposto un decreto del presidente del consiglio, va bene, il cui testo è stato inviato ai capigruppo, va bene, e che qui io voglio semplicemente ricordare per dire che dato che nel nostro regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale la modalità di convocazione, di esecuzione diciamo del Consiglio in videoconferenza non era prevista in sostanza, e visto che peraltro il decreto legge numero 18 del 17 marzo del 2020 ha affrontato anche il tema, no, dello svolgimento dei consigli, non solo dei consigli comunali e comunque dei vari enti locali, eccetera, la possibilità di svolgerlo anche in videoconferenza, e questa possibilità era fattibile, diciamo, se in qualche maniera appunto si determinavano alcune regole, diciamo, per lo svolgimento del Consiglio in questi termini. Appunto, in relazione a questo è stato fatto questo decreto che riassume alcune specificità di regole di svolgimento del Consiglio. Come avete visto, l'appello è stato fatto in una modalità parzialmente diversa rispetto a quella che è in uso, ovviamente, quando siamo tutti all'interno della sala consiliare. Le votazioni, vi è stato preannunciato il fatto che le votazioni sono fatte appunto anche queste con modalità in parte diverse, e la richiesta della parola e così via. Quindi naturalmente nel decreto vengono anche affrontate alcune questioni particolari, come per esempio se per caso dovesse cadere la comunicazione anche in parte di alcuni consiglieri, ovviamente la seduta viene sospesa fino a che non viene ripristinata la comunicazione. Oppure se ci sono delle questioni di carattere personale, cioè che mettono in evidenza alcuni aspetti di cittadini, eccetera, che richiedono la riservatezza della seduta, anche su questo naturalmente viene interrotta in questo caso la diretta streaming, va bene, perché tra l'altro, questo è l'altro aspetto, il consiglio appunto viene trasmesso, diciamo, in modo pubblico, come fossimo diciamo tutti presenti nella sala consiliare, però ovviamente anche su questo con modalità tecniche diverse rispetto a quelle in uso quando si va in consiglio comunale. Quindi su queste questioni, poi ci sono anche altre cose, come voi avrete avuto modo di leggere, diciamo, dal decreto, che semplicemente mettono in alcuni puntini, diciamo, sullo svolgimento dei nostri lavori. Quindi in questa mia comunicazione era doveroso ricordare, diciamo, la vigenza del decreto, che poi ovviamente dà la validità anche giuridica ai nostri lavori. Va bene? Sono osservazioni rispetto a questo? Galligani.
Grazie Presidente. No, per capire una cosa, cioè, attualmente quindi questo regolamento dovrà passare dal voto del Consiglio?
No, è un decreto del Presidente del Consiglio.
Quindi, va bene.
Non è sottoposto,
okay.
È un decreto che è un atto esterno, diciamo, al Consiglio.
A durata per quanto dura l'emergenza Covid?
Sì, in primo luogo, certo, le modalità in videoconferenza, come già ricorda il decreto legge, sono in relazione allo stato di emergenza, che ricordo comunque è stato dichiarato fino al 30 giugno da parte del governo, mi sembra.
Prorogato, mi sembra.
31 luglio? Scusatemi, 31 luglio.
No, lo chiedevo semplicemente per questo, per capire se non fosse il caso di convocare la commissione per i regolamenti e magari aggiornare anche il nostro regolamento in funzione, in previsione anche di un utilizzo di questo tipo, di questa tipologia di canale, diciamo, di comunicazione anche in futuro, al di là dell'emergenza.
Allora, scusami Galligani, ma il punto è questo, cioè la questione di una revisione del regolamento del Consiglio Comunale, va bene, dove eventualmente si stabilisce anche il discorso di fare i Consigli Comunali in videoconferenza, diciamo, è tutta un'altra cosa che io valuterei attentamente l'opportunità o meno, perché questo significherebbe, va bene, che se si esula dalla, diciamo, dallo stato di emergenza, va bene, oggi per motivi sanitari o per altri motivi che potrebbero emergere, ma che vanno visti in base all'emergenza che ovviamente si sta determinando, se esuliamo da questo, non so quanto è opportuno prevedere che nell'attività normale del Consiglio Comunale ci siano le videoconferenze. Credo che il valore comunque della presenza fisica nella sala consiliare, diciamo, sia un valore, diciamo, anche da un punto di vista democratico, oltre che naturalmente comunque più agevole rispetto alla situazione attuale, perché lo stiamo vedendo tutti insieme in questo momento, ovviamente ci sono alcune difficoltà, diciamo, minore agibilità, diciamo, anche nella possibilità di intervenire e di quant'altro, va bene? Quindi io questo naturalmente lo rimetto alla valutazione dei capigruppo e così via, l'opportunità di inserire in modo stabile la possibilità di fare i consigli comunali in videoconferenza. Ripeto, io in prima battuta qualche perplessità ce l'ho, però al di fuori, diciamo, del contesto dell'emergenza. Però insomma, io questo è una questione che, insomma, lo rimetto questa valutazione naturalmente ai capigruppo e ai consiglieri sull'opportunità o meno di aprire un ragionamento, diciamo, sul regolamento del Consiglio Comunale.
Sì.
Va bene?
Scusi.
Ambrosio.
Sì, Presidente, grazie. Colgo l'occasione, sì, per, naturalmente in quanto Presidente della Commissione Statuto e Regolamenti, di prendersi un attimo di riflessione, nel senso che anche io concordo sul fatto che certe prerogative dell'Aula, ci auguriamo tutti che si possa tornare quanto prima ad esercitarle, no? Penso al principio appunto di oralità, di immediatezza, per mutuarli, no, dal processo. Noi bisogna tornare in quell'Aula e parlare là, intervenire là. Ci auguriamo tutti di poterlo fare, quindi al momento una convocazione per cristallizzare una situazione che naturalmente è emergenziale lo trovo quantomeno prematuro. Però insomma, poi mi rimetto naturalmente ai colleghi che vorranno farmi far pervenire o naturalmente concordare quanto necessario. Grazie.
Ok, allora possiamo procedere oltre, va bene? Ok, grazie. Allora, passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno.
Forse magari non mi ha visto, vi richiamo solo l'attenzione.
Ah, scusami Mengoli, prego.
Mi riallaccio anche a quanto ha detto adesso il consigliere Lambrosio e rilancio anche un'idea appunto in quanto comunque in commissione, nella medesima commissione anch'io come componente, eventualmente di farne magari in dirne una per poter magari stabilire quale possa essere anche un minimo di regolamento sull'utilizzo di questo strumento che ad oggi è diventato quasi di uso comune, per darci quantomeno delle regole da proporre poi al Consiglio e poter condividere in totale trasparenza tra tutti, stante che salvo spero la più prossima pubblicazione del decreto legge rilancio, questo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori 6 mesi, quindi teoricamente dovrebbe concludersi nel gennaio 2021. Poiché è un periodo decisamente lungo, visto oggi che siamo a maggio, e magari condividendo con tutto il Consiglio una medesima formula condivisa, la Commissione statutariamente potrebbe, con suo apporto tecnico, effettuare quantomeno una bozza, una proposta di regolamentazione più precisa su questa modalità. Questo io l'avanzo al Consiglio come, diciamo, mia spontanea proposta.
Bene, andiamo avanti. Punto 3. Bilancio di previsione 2020-2022, ratifica del Consiglio Comunale ex articolo 175,4. Chi interviene? Allora, la parola all'assessore assessora Salvadori.
Allora, spero che mi sentiate.
No, aspetta. No. Forse bisogna... magari forse...
No, ma se sta funzionando così si sente.
Ah, si sente, benissimo. Ok.
Prego. Allora, cercherò di tenere alta la voce, che mi manca, però se non mi sentite faccio dei segni e magari cercherò di alzare ancora di più il tono e la potenza vocale. Allora, dunque, ne abbiamo parlato venerdì nella commissione che abbiamo fatto, come sapete, dunque, il primo bilancio consultivo per una parte di voi, invece per chi era in Consiglio Comunale anche nello scorso mandato amministrativo, appunto, sa di che cosa, più precisamente che cosa si parla, però appunto abbiamo fatto una disamina attenta di tutti gli aspetti, anche... Cosa c'è?
No, è la ratifica.
È la ratifica del bilancio.
Ho sbagliato.
Ho letto l'oggetto.
Quindi... Mi scuso, ho sbagliato. Non c'ho l'ordine del giorno, vai. Allora. Ho sbagliato, scusate, mi scuso appunto. Questa è la ratifica delle misure di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica di Covid-19 che abbiamo assunto in giunta, i 150.000 euro che sono arrivati per la solidarietà alimentare di cui parlava anche il sindaco precedentemente, di cui vi ha dato i dati. Sono stati appunto assunti come indirizzo, chiaramente è stata assunta la delibera d'urgenza dalla giunta comunale e ora appunto deve essere ratificata dal consiglio comunale.
Allora, ci sono interventi su questo punto? Galligani.
No, semplicemente per fare, dare un sentito ringraziamento a tutte le famiglie che hanno donato sul conto corrente del comune di Poggibonsi, che ho visto, se non erro, siamo a circa 200.000 euro, e quindi è la dimostrazione, insomma, di come la nostra comunità abbia risposto in modo molto positivo a un'emergenza così importante, a un periodo così difficile per tutti, come ci ha ricordato più volte anche il sindaco durante i nostri capigruppo. Ci sono state, come ha ricordato anche all'inizio, ci sono state più di 700 famiglie che hanno dovuto far ricorso al bonus per l'acquisto della spesa, famiglie che fino a poco tempo fa invece non avrebbero mai avuto bisogno di un sostegno e non hanno mai avuto bisogno di un sostegno da parte dell'amministrazione comunale. Quindi ecco, semplicemente nuovamente per ringraziare tutte le persone poggibonsesi di buon cuore che hanno fatto donazioni al conto corrente. Grazie.
Ci sono altre richieste di intervento? Allora si può procedere alla votazione. Allora a questo punto dico l'appello nominale, cioè di ogni membro, e poi esplicitamente viene espresso, aprendo il microfono, il sì o il no all'astensione. Va bene? Allora, Bussagli David.
Sì.
Favorevole. Sì, insomma, sì o no favorevole. Nastasi Stefano.
Favorevole.
Cibecchini Francesco.
Favorevole.
Cipriani Giuditta.
Favorevole.
Bruni Elenia è assente. Lazzari Silvia.
Favorevole.
Gallerini Franco. Favorevole. Ceccherini Daniela.
Favorevole.
Masi Daniela. Si legge il labiale. Favorevole. Però ascolta, lo puoi scrivere su un foglio?
No, no, in chat c'è una lavagna.
Ah, sul chat, sulla chat.
Favorevole, c'è scritto.
Dov'è?
Ma vai, non è. Si legge.
Ok.
Favorevole.
Yeah. Ambrosio Giacomo.
Sì, favorevole.
Borri Bruno.
Favorevole.
Galligani Riccardo.
Favorevole.
Guerra Maria Angela.
Favorevole.
Ecco, semmai Guerra, quando parli, se perché sì, sei fuori, vediamo, non ti vediamo. Ti dovresti parlo. Mettere. Ok, sì. Ciao.
Ciao.
Mengoli.
Favorevole.
Matteo. Mengoli Matteo.
Favorevole.
Mariniello Daniele. Avvicinati, non ti vediamo. Ok.
Favorevole. Mi vedi?
Sì, grazie. De Santi Simone.
Favorevole.
Mesce Reneo.
Favorevole.
Bene, allora la delibera è approvata all'unanimità. Passiamo al quarto punto, che è l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019, decreto legislativo 118-2011. La parola all'assessora.
Immediata seguibilità
Ah, scusatemi, sul precedente punto ci sarebbe anche l'immediata eseguibilità, la diamo per immediatamente eseguibile, siamo d'accordo? Ok, grazie. Cioè non rifaccio l'appello su tutto. Il quarto punto, ripeto, approvazione rendiconto esercizio 2019, decreto legislativo 118-2011. La parola all'assessora Salvadori.
Allora, riprendiamo da dove mi ero prima inceppata, diciamo così, e mi fa piacere anche che abbiamo assunto questa delibera della solidarietà alimentare appunto insieme, perché è comunque un segnale, come dire, di un percorso che stiamo facendo insieme per rispondere a quelli che sono i bisogni della cittadinanza. Allora, dicevo, primo atto per appunto del rendiconto del bilancio consuntivo per una parte di voi, invece diciamo un atto che si ripete per chi era già in consiglio comunale nello scorso mandato amministrativo. Abbiamo avuto la possibilità venerdì scorso in commissione, io ero in presenza, io era Vincenzo Pisino, è presente anche questa sera, che ringrazio lui e tutto l'ufficio per il lavoro che fanno, per questo che è un vero e proprio tomo, come previsto tra l'altro dalle normative. E appunto c'era poi come in presenza qua il capogruppo Stefano Anastasi, e poi eravamo in videoconferenza del resto come questo pomeriggio. Allora, quindi avrete avuto modo poi di approfondirlo, di poter leggere i documenti che ne fanno parte del consuntivo, aver visto delle tabelle. Chiaramente, come abbiamo detto anche venerdì sera, poi c'è una parte che, tra l'altro all'inizio, che riassuntiva, diciamo, di quello che è il senso stesso del consuntivo, che del resto è una fotografia di quelli che sono i flussi di competenza, delle riscossioni, dei pagamenti, insomma, di quelli che sono quello che è il percorso, diciamo, economico e finanziario del bilancio durante lo scorso anno. Allora, avrete visto, l'abbiamo detto, ma lo ripetiamo, che il risultato di amministrazione al 31 dicembre scorso è di 7.587.000 eccetera, ed è sostanzialmente in linea con il risultato di amministrazione degli anni precedenti. Ciò che cambia rispetto appunto agli anni precedenti sono gli accantonamenti e sono appunto i fondi del FCDE, i fondi appunto che dobbiamo accantonare. Questo ci restituisce una parte disponibile di avanzi di amministrazione di 297.000 euro e una totale destinata agli investimenti di 235.000 euro. Quindi la parte disponibile, l'avanzo libero, diciamola così, è circa 300.000 euro. Noi in questo momento non andiamo a, come dire, applicare l'avanzo e come abbiamo spiegato anche venerdì sera, faremo poi una valutazione più complessiva sull'applicazione dell'avanzo rispetto a quello che è a quelli che sono flussi finanziari che arriveranno nel decreto rilancio, che dovrebbe essere uscito oggi, credo, in Gazzetta Ufficiale, ma francamente io non l'ho visto. E quindi su quella base, quindi sulle cifre certe, sia di contribuzione diretta agli enti locali, per chiaramente coprire quelli che sono le mancate entrate di tutti gli enti hanno, sia appunto rispetto a quelli che saranno i contributi agli enti locali per coprire mancate entrate di IMU, tassa di soggiorno, eccetera, eccetera, che ci saranno, faremo una valutazione più complessiva, utilizzando appunto anche questa cifra, sulla base delle priorità che individuiamo sulla città. È chiaro che c'è un piano delle opere pubbliche, è chiaro che ci sono pragmaticamente, come dire, delle specifiche voci indicate nel bilancio di previsione, così come appunto c'è uno specifico piano delle opere pubbliche allegato al bilancio di previsione che abbiamo approvato alla fine dell'anno, ma lo diceva molto bene precedentemente il sindaco, come questa fase di Covid, cioè come questa crisi finanziaria abbia mescolato le carte e ci obblighi tutte poi a ridarci le priorità, chiaramente compatibilmente con quelle che sono le esigenze finanziarie e con le reali disponibilità che avremo. Il coraggio è anche questo, è quello di guardare in faccia la realtà e quindi di muoverci di conseguenza, cercando di guardare lontano, perché dobbiamo appunto guardare anche oltre il qui e ora, lontano, anche per individuare, come dire, le risorse che potremo utilizzare per poter poi restituire al territorio rispondendo alle esigenze concrete che ci sono. Allora, alcuni proprio appunti su il bilancio consuntivo di cui abbiamo parlato anche all'interno della commissione. Innanzitutto si conferma il basso indebitamento di questo ente, l'abbiamo appunto anche detto in fase di approvazione del bilancio preventivo. Si confermano anche la velocità appunto dei pagamenti dell'ente, anche questo è un aspetto che avevamo messo in luce alla fine dell'anno. Diciamo, si risulta, e anche questo lo sapevamo, appunto un trend in incremento del fondo per dubbia esigibilità, per un certo trend invece in diminuzione delle riscossioni che avevamo già individuato l'anno precedente, frutto forse di un rallentamento dell'economia che non soltanto via Poggibonsi ma in tutta Italia, anzi in Europa, avevamo notato e avevamo registrato, e tutti gli uffici di statistica avevano registrato, tant'è vero che, lo dicevamo venerdì, uno degli elementi diciamo maggiormente attenzionati è quello delle multe, su cui ricordo c'è un aspetto di competenza e non di cassa, e questo già cambia appunto le indicazioni, i tempi appunto di riscossione. Ma uno degli elementi su cui questa amministrazione, coerentemente anche all'obiettivo di efficientamento amministrativo, cioè di alzare l'asticella dell'efficienza amministrativa, su cui stavamo ragionando appunto, è quello di una collaborazione più ampia anche a livello Valdelsa rispetto alla discussione e ai recuperi dei tributi, così come appunto a un ragionamento diverso anche all'interno. E anche su questo appunto il Covid ci ha frenato, il ragionamento che avevamo portato avanti dal fine dell'anno fino ai primissimi mesi del 2020, e poi appunto la tempesta perfetta diciamo è arrivata, ma è uno di quegli elementi su cui riprendere in mano appunto tutta la progettualità e a cui dare forza con convinzione. Mi fermo qua.
Grazie Salvatori, la parola a De Santi.
Grazie Presidente. Per prima cosa mi permetta di dare un abbraccio ai colleghi e alle colleghe, anche se virtuale, che in questi due mesi non abbiamo avuto modo di vederci, non abbiamo avuto modo di lavorare insieme, e mi si permetta anche a me un ringraziamento che già ha fatto il sindaco, al quale io mi associo, a chi in questi mesi ha continuato a prestare servizio e a fare il proprio dovere, cominciando dalla nostra istituzione, quindi dal sindaco, dalla giunta, nostri dipendenti comunali, tutti volontari di ogni ordine e grado, alla Fondazione Territori Sociali, che ha svolto in questo frangente, come ha sempre fatto, un ruolo fondamentale per la nostra collettività, alle forze dell'ordine, iniziando proprio dalla nostra polizia municipale, ai medici, ai paramedici, agli insegnanti, ma soprattutto ai nostri concittadini, che ancora una volta hanno saputo dimostrare un grande senso di responsabilità e un attaccamento alla nostra comunità. Nei giorni difficili che abbiamo passato, alcuni di noi, molti di noi, hanno avuto la possibilità di dare una mano, se non altro per andare a portare le mascherine casa per casa, i consiglieri comunali, tanti volontari si sono impegnati in questa attività, e abbiamo toccato con mano il valore e i valori della nostra comunità, una comunità straordinaria che noi abbiamo il grande privilegio di rappresentare in questa assemblea. Sul bilancio in realtà noi abbiamo molto poco da dire, perché è un atto al quale non abbiamo partecipato e quindi non abbiamo diciamo l'onere, non ci assumiamo l'onere delle scelte che sono state fatte, così come non vogliamo a posteriori prenderci invece il merito di questo bilancio, che consegna comunque all'ente con i conti in regola, che può sembrare una cosa di più, ma che invece è una cosa che oggi, ancor più di prima, assume uno straordinario valore. Quindi, non avendo avuto né l'onere né il merito di questo bilancio, non possiamo che prenderne atto e votare in maniera contraria. Ma non vogliamo perdere l'occasione per parlare del futuro, perché è evidente che questo bilancio certifica, fotografa una situazione che purtroppo è profondamente cambiata, con priorità che probabilmente dovranno essere profondamente riviste. E in questo noi abbiamo apprezzato sinceramente l'intervento del sindaco, che nelle sue comunicazioni ha dato, a nostro avviso, una lettura lucida del presente ed ha indicato, se non altro, un metodo di lavoro per il futuro. Come per quanto riguarda gli altri colleghi, sarà capitato ad ognuno di voi, a ciascuno di voi, molti in questi giorni ci chiedono di fare in fretta, di attuare tutte le misure possibili per far ripartire la nostra città. E certo, fare le cose nel minor tempo possibile è senz'altro importante, però noi riteniamo che farle nei tempi giusti e bene sia ancora più importante che farle in fretta. Noi crediamo che se ci facciamo dettare l'agenda dalla pancia, dalla crisi, e non prendiamo bene le scelte amministrative con giudizio, facciamo del danno all'ente che stiamo amministrando. Perché, vedete, una cosa sono le scelte amministrative, un'altra cosa e cosa diversa sono le buone intenzioni e i post sui social. Io credo che se noi facciamo degli atti amministrativi non tenendo bene in conto quella che è la situazione, qual è il punto di caduta di questa situazione, specialmente dal punto di vista economico, non facciamo il bene della nostra città. Ancora oggi abbiamo un quadro normativo che non ci consente appieno di sapere quali saranno le scelte amministrative e politiche che poi si trasformeranno in atti amministrativi. Il decreto forse è stato pubblicato qualche ora fa, richiede attenzione, non sarà neanche probabilmente l'ultimo dei provvedimenti dal quale dovremmo farci guidare, e quindi non basta dire non facciamo pagare una cosa piuttosto che non facciamo pagare un'altra e poi questo per magia si realizza. Gli enti pubblici, anche il nostro, ovviamente, naturalmente, non funziona così. Voi colleghi lo sapete bene, le amministrazioni comunali non hanno il borsellino della spesa che ci consente, quando andiamo al mercato, di spendere o non spendere a seconda di come ci alziamo la mattina. Per impegnare delle risorse economiche noi dobbiamo avere delle certezze legislative. Per spendere in un verso piuttosto che spendere in un altro, dobbiamo compiere delle scelte che poi, evidentemente, in un momento in cui le risorse sono limitate, hanno delle ricadute. Quindi fare bene è molto più importante di fare in fretta. Certo, non possiamo darci dei tempi biblici e non possiamo pensare che possiamo procrastinare le scelte che dobbiamo fare in eterno, però credo che l'intento di ristabilire quelle che sono le priorità e fare un ragionamento non soltanto di breve periodo, ma anche di medio e di lungo periodo, sia una scelta lungimirante dal punto di vista amministrativo e anche dal punto di vista politico, perché l'unica certezza che questa situazione ad oggi ci consente è che dovremmo rivedere le priorità. Questa è una cosa che è evidente ai più, non è evidente a tutti, perché qualcuno pensa che tutto potrà con la bacchetta magica ritornare come era prima, ma ai più è evidente che dobbiamo rivedere le priorità. Faccio un esempio molto molto semplice. Io credo che tutti in quest'aula che oggi si riunisce virtualmente, ma che noi auspichiamo e speriamo che possa tornare a riunirsi fisicamente anche in luoghi diversi da quello che può essere il Consiglio Comunale, in spazi magari più ampi, tutti noi abbiamo detto, ce lo siamo ripetuto, per esempio, che la scuola è una priorità. Ed è evidente che la scuola è una priorità, così come è evidente che oggi da parte del governo sia stato detto poco o niente per quanto riguarda la scuola, quando riaprirà, le modalità con le quali riaprirà. Ma dobbiamo essere consapevoli e dobbiamo pensare fin da subito che forse noi dovremmo impegnare delle risorse per le scuole. Questa è una scelta amministrativa, perché magari dovremmo adeguare alcune aule per renderle maggiormente sicure o per favorire il distanziamento, oppure perché sarà necessaria ancora qualche forma di didattica a distanza, che ad oggi sapete non consente a tutte le famiglie, a tutti i ragazzi di partecipare a quella parità di opportunità che invece la scuola pubblica deve offrire. Quindi questo è un pensiero che noi dobbiamo andare ad avere in testa quando facciamo le nostre scelte. Oggi è chiaro che non è il momento e non è l'ordine del giorno adeguato per fare tutte le valutazioni che dovremmo fare in merito a ciò che serve o che servirà per il futuro. Però su alcune cose dobbiamo e noi intendiamo porre fin da subito l'attenzione, in primis l'attenzione alle famiglie, in primis l'attenzione al disagio, in primis l'attenzione a tutti coloro che per situazioni sopravvenute di perdita di lavoro, di crisi economica si trovano oggi in difficoltà. E poi la scuola, come dicevamo prima, ma anche una prospettiva più ampia che riguarda il distretto della Valdelsa, che deve vedere Poggibonsi come protagonista di questo grande progetto, ma anche penso alla digitalizzazione del welfare con la finalizzazione delle spese all'interno del nostro comune. Dobbiamo senz'altro cogliere l'occasione e dobbiamo continuare con l'implementazione di una viabilità sostenibile. Oggi il bisogno di spazio che abbiamo all'interno delle nostre città è diverso ed è maggiore rispetto a quello che avevamo un tempo, e quindi dobbiamo anche ripensare alle politiche della sosta e di come ci si muove all'interno della nostra città, perché probabilmente avremo bisogno di andare a recuperare degli spazi. Noi non possiamo pensare che dopo quello che è successo, ma già non lo pensavamo, perché io ricordo quando ci siamo insediati, le prime discussioni che abbiamo fatto, ci siamo detti che non possiamo più pensare all'utilizzo dell'auto all'interno della nostra città come se fosse 15 o 20 anni fa. È chiaro che oggi dobbiamo usare il più possibile percorsi verdi, ma dobbiamo puntare sulla possibilità che ci viene data di efficientamento energetico, e quindi dobbiamo promuoverlo il più possibile. Dobbiamo promuovere, per esempio, strumenti come l'utilizzo della legge 33 del 9 aprile 2009, ovvero i contratti di rete per le nostre aziende, quindi mettere a sistema nelle nostre aziende tutta una serie di competenze e tutta una serie di capacità. Come per esempio dobbiamo spingere ancora di più sul fatto che l'economia circolare debba prendere ancora più campo, anche attraverso forme digitali di incontro di domande ed offerte. Mi viene da pensare al borsinorifiuti.com, una piattaforma digitale che si occupa di queste cose qua. È chiaro che dobbiamo pensare poi a tutta una serie di altre cose di cui credo che oggi si sia individuato un percorso, perlomeno per avere un confronto. Noi non dobbiamo aspettare la fine per vedere come va a finire questa cosa qua. Noi la nostra comunità è una comunità solida, una comunità che è abituata a rimboccarsi le maniche, è una comunità che sa fare della solidarietà e del lavoro due elementi fondanti, ed è una comunità che non sta lì a guardare, a vedere, a aspettare che le cose avvengano. Le ha sempre fatte succedere dal dopoguerra ad oggi, con la creazione di distretti industriali che sono stati all'avanguardia in più settori, prima quello del mobile, poi quello del camper. Quindi la nostra comunità ha qualcosa di speciale, ha qualche cosa di insito nel suo DNA che fa sì che non stia lì ad aspettare che le cose succedano. Poi, come sempre, è spes contra spem. Noi dobbiamo avere la forza di essere speranza, non avere speranza, e lo dobbiamo fare con uno spirito di servizio nei confronti della nostra collettività. Io, sul fatto che tutti in questo consiglio comunale amino Poggio Bonzi, non ho dubbi. Dobbiamo tradurlo poi in atti amministrativi concreti che siano il più condivisi possibile, e vadano in una direzione che però, come dicevo prima, voglio ripeterlo, abbia l'ambizione di non guardare soltanto all'immediato, ma sappia disegnare un tragitto, sappia disegnare un cammino all'interno del quale la nostra comunità, quando esce da queste vicende, sia più forte di come c'è entrata. Anch'io voglio, non lo faccio mai, non amo molto le citazioni, ma voglio concedermi una frase di Cesare Pavese che spero sia di buon auspicio per la nostra comunità, per la nostra collettività e per ciascuno di noi. Quale mondo giaccia al di là di questo mare non so, ma ogni mare ha un'altra riva. Arriverò, e la nostra collettività ci arriverà. Grazie.
Grazie De Santi. Prima di dare la parola ad altri, allora, Mengoli e Guerra mi sono scomparsi, o siete ora tutti insieme?
Come avevano dei problemi di connessione, li ho accolti io.
Ok. Quando la raccolta. Quindi siete tutti e quattro là, va bene?
Okay.
La mano di Mengoli testimonia la sua presenza. Allora, c'è qualcun altro che vuole intervenire? Io non ho altre. Ah, Galligani.
No, pensavo volesse intervenire qualcuno della maggioranza. Niente. Per dire che ho ascoltato in senso molto positivo anche ciò che ha detto il capogruppo De Santi prima di me. Anche se questo ovviamente non è all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, quindi ci sarà modo in quello successivo sicuramente di affrontare il tema appunto della ripartenza, della priorità che sarà fondamentale, sarà importante che ognuno di noi faccia la propria parte per quanto di sua competenza. Detto questo, ritornando un po' all'ordine del giorno, al bilancio consuntivo, anche per noi è una novità, nel senso che benché ci siamo insediati lo scorso anno, ovviamente questo bilancio fotografa un'azione amministrativa che parte dal 1 gennaio 2019 fino al 31/12/2019, quindi senz'altro per almeno metà anno non abbiamo potuto né condividere né, come si dice, mettere i puntini sulle E a questa azione amministrativa, e quindi non possiamo. In campagna elettorale abbiamo espresso più volte, no, la nostra contrarietà ad alcune azioni che sono state fatte dall'amministrazione comunale, quindi non può che essere un voto negativo. Da un punto di vista strettamente legato poi ad alcune partite di bilancio che ci sono e che ci preoccupano, che sono state un po' così accennate anche dall'assessore competente, sono appunto la difficoltà di riscossione di alcuni tributi, che non è da sottovalutare, perché è vero che il nostro comune ha i conti in ordine, per fortuna, ma le potrebbe avere ancora migliori se l'amministrazione comunale riuscisse ad avere una percentuale di riscossione notevolmente superiore a quella che abbiamo letto in questo bilancio. E scusate se prendo un attimino un riferimento dalla documentazione che avete inviato. Si parla, per esempio, la cosa ci preoccupa perché se abbiamo dei residui attivi che vengono addirittura dagli esercizi precedenti sulle imposte, tasse e proventi assimilati di circa 6 milioni, 5 milioni e 9, di cui 5 milioni vengono dagli esercizi precedenti e 900 mila dall'esercizio in corso, significa con una percentuale quindi di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità del 62%, pari a 3 milioni e 650 mila euro, significa che sono risorse che il comune non ha a disposizione per dare le risposte su quei temi che anche il consigliere De Santi faceva riferimento prima, il tema appunto delle difficoltà delle famiglie. Noi in questo periodo stiamo rispondendo a tantissime telefonate di persone che già magari anche erano in carico all'amministrazione comunale, ma a cui non si riesce a dare una risposta ai problemi che hanno nella quotidianità. E per problemi che hanno nella quotidianità mi riferisco semplicemente, per esempio, anche solo il fare la spesa o pagarsi l'affitto o pagare le bollette dell'energia, del gas, che sono assolutamente indispensabili per vivere una vita dignitosa. Altre, così come, e questo noi ci preoccupa, ci sono altre partite, lo stesso sulle entrate extratributarie, se ci sono ancora 3 milioni, quasi 700 mila euro di residui attivi, e quindi abbiamo difficoltà, come ricordavo prima, a riscuotere. Siamo ancora più preoccupati perché in un momento come quello attuale crediamo sia difficile che questi parametri possano migliorare, perché io me lo auguro e ce lo auguriamo tutti, ma con difficoltà così importanti a cui ci dobbiamo abituare nei prossimi mesi, perché la ripartenza sarà comunque graduale, e perdere e riuscire, diciamo, a recuperare il terreno perso ci vorrà un bel po' di tempo, perché il nostro paese manca di investimenti strutturali da troppi anni, e quindi questa crisi si va comunque ad inserire in un contesto che era già difficile, in un contesto dove appunto gli strumenti per la crescita erano veramente pochi, irrisori rispetto a quelli che sarebbero stati necessari. E quindi io ho paura che i conti del comune possano andare solo a peggiorare. In queste partite, per esempio, che vi ho portato ad esempio ora. E purtroppo non credo che l'amministrazione comunale, che comunque sia, fa bene a richiedere indietro soldi ai cittadini che non hanno pagato i tributi, le imposte e quant'altro, ma in un momento come questo diventa ancora più difficile andare a chiederli, perché comunque sia abbiamo anche una responsabilità sociale come istituzioni, no? da portare avanti. E quindi auguro a chi ha l'onere di guidare questa amministrazione, questo comune, da tanti anni, auguro di fare meglio rispetto a quello che è stato fatto negli scorsi anni, perché se noi avessimo negli scorsi anni incentrato una parte dell'azione amministrativa sulla riscossione di questi tributi, probabilmente oggi avremmo avuto a disposizione qualcosina in più rispetto ai 200.000 euro che invece attualmente abbiamo nella piena disponibilità, perché è vero che a conti fatti sono 7 milioni, però poi spendibili sono notevolmente meno. E quindi niente, con questo concludo e, come vi ho accennato prima, vi preannuncio il voto contrario del gruppo Lega. Grazie.
Grazie Gallicani. Invito, se non vedo male, il consigliere De Santi a non usare è un sigaro? No. Sì, però ricordo che il divieto di fumo è anche virtuale. Eh sì, è perché voglio dire, non può essere incentivato.
C'è la prova provata.
Ma non può essere incentivato il fumo anche virtualmente. Scusatemi, ma ci sono. Ok, allora Nastasi chiede la parola.
Sì, grazie Presidente, un grazie ai consiglieri che mi hanno preceduto, un grazie al nostro assessore. Credo che il consuntivo 2019 sia invece una cartina tornasole che dimostra una buona gestione economico-finanziaria da parte della nostra amministrazione. I dati che ci ha fornito il nostro assessore evidenziano un equilibrio di bilancio in un anno in cui a livello mondiale ci sono stati molti elementi di complessità, e nonostante tutto il nostro, che è vero è un comune di quelli virtuosi, però è riuscito a tenere i conti in ordine e anche a fare tante cose. Ci sono state difficoltà, ne voglio ricordare alcune. È l'anno della guerra commerciale tra gli Stati Uniti e Cina, con turbamenti che sono arrivati anche in Europa, in Italia, e che si sono sentiti anche a Poggibonsi. È l'anno dell'Europa che ha avuto tantissime difficoltà. Ricordo la Brexit, i gilet gialli in Francia. Di tutto questo se ne è risentito in qualche modo, quantomeno anche a livello di turbamento personale, se non diciamo di tutto il mondo imprenditoriale nella nostra città. Ecco, nonostante le negatività al contorno, il risultato di amministrazione al 31/12/2020 si è mantenuto intorno ai 7,5 milioni di euro, ci ricordava l'assessore Salvadori, con il vanto di alcuni pilastri su cui si fonda la nostra attività amministrativa. Il primo pilastro è senz'altro quello della scuola. Il De Santi ci ricordava dell'importanza della scuola come luogo di formazione e di crescita, e diceva lui che bisogna fare anche degli interventi per rendere diciamo la scuola in termini di edilizia scolastica sicura. Ecco, io voglio ricordare che nel 2019 il comune di Poggibonsi per l'adeguamento strutturale sismico della scuola Marmocchi di Staggia ha stanziato 980.000 euro. C'è stato l'adeguamento strutturale sismico dell'8-2 della Leonardo da Vinci e sono stati altri 730.000 euro e così via. Certo, si può fare meglio? Sicuramente sì, c'è da fare molto, però insomma da parte della nostra amministrazione non c'è stato solo il desiderio di fare bene, ma ci sono anche dei numeri concreti e delle opere importanti che insomma sono sotto gli occhi di tutti. E allora anche l'altro pilastro importante è quello dell'innovazione urbana, anche qui sono circolati dei numeri importanti che sono proprio nel consuntivo 2019. Ricordo Piazza Berlinguer, in questo momento abbiamo tutti un gran desiderio di spazi, ce n'è bisogno di spazi per la città. Ogni volta che passiamo da Piazza Berlinguer lo sguardo si volge per vedere a che punto siano i lavori. Noto con soddisfazione che manca veramente poco, e è una soddisfazione non personale per sottolineare quanto è brava l'amministrazione comunale di Poggibonsi, ma è una soddisfazione nella speranza che questo possa contribuire agli esercizi commerciali di Via Maestra, possa contribuire sì alla cittadinanza tutta di Poggibonsi, che in questo momento in particolare ha bisogno di spazi aperti. Lì sono stati investiti 950.000 euro, oltre 1 milione di euro, mi sembra 1.050.000 euro, è stato investito per l'efficientamento dell'illuminazione pubblica. Anche questo è un investimento che in un momento di difficoltà come quello che si sta prospettando porterà dei benefici in prospettiva futura, ci saranno dei risparmi in quelle che sono le bollette energetiche. Quindi ecco, conti a posto, il comune di Poggibonsi virtuoso, però anche un comune che si dà da fare, non ce ne sono tanti in giro di comuni che riescono a concretizzare opere con una certa efficienza. Ancora da sottolineare, secondo me, altre voci importanti che ricorrono nel bilancio consuntivo 2019, come il welfare, a sostegno delle persone non autosufficienti o comunque di chi è in stato di bisogno. Prima si ricordavano cifre che in qualche modo il comune di Poggibonsi, in tempi anche difficili come questo, è stato pronto a rendere disponibili in tempi brevissimi alla gente. L'aiuto ai ragazzi con difficoltà nelle scuole, anche questo insomma mi sembra che ci sia un grande lavoro dietro e di questo ringrazio anche i nostri assessori. E cifre anche importanti, un altro pilastro, nell'attività culturale. In questi giorni sentiamo quanto ci manca il nostro teatro, dove si fanno concerti, dove si fanno rappresentazioni teatrali. Avere un teatro come Poggimonsi significa investire tanti soldi anche per attività culturali, e credo che questo debba essere sottolineato. Il 2019 è stato un anno difficile. Il bilancio che ci è stato descritto è un bilancio che insomma è un sogno per il futuro. Probabilmente i problemi del 2019 saranno niente rispetto a quello, alle previsioni più rose per il prossimo anno. In questo, ecco, a me, ripeto, ha fatto molto piacere l'invito del sindaco, e come ha fatto molto piacere, se ho ben compreso, in qualche modo la disponibilità di alcuni consiglieri. Io penso che lavorando insieme, anche in una prospettiva futura di bilancio, si possa in qualche modo in momenti difficili ed eccezionali riuscire a fare meglio.
Allora, grazie Anastasi. Sono altri interventi? Allora, a questo punto mettiamo in approvazione il rendiconto dell'esercizio 2019. Allora, Bussagli David.
Favorevole.
Ma guarda un po'. Anastasi Stefano.
Favorevole.
Cibecchini Francesco.
Favorevole.
Cipriani Giuditta.
Favorevole.
Bruni. Scusate, Lazzari Silvia.
Favorevole.
Gallerini Franco. Favorevole. Ceccherini Daniela.
Favorevole.
Mazzi Daniela. Scrivi sulla chat. Dove si vede? Ok, favorevole. Ambrosio Giacomo.
Favorevole.
Borri Bruno.
Favorevole.
Galligani Riccardo.
Contrario.
Guerra Mariangela.
Contrario.
Mengoli Matteo.
Contrario.
Mariniello Daniele.
Contrario.
De Santi Simone.
Contrario.
Mesce Ireneo.
Contrario.
Allora, il rendiconto dell'esercizio 2019 è approvato a maggioranza, hanno votato a favore i gruppi di maggioranza per un totale di 10 voti. Va bene, se non ho fatto male il conto. 6 contrari dei gruppi di minoranza. No, 10. Allora.
10 ci sono chi?
C'è anche due saldi. Va bene. Quindi 10 a favore e 6 contrari. Ok? Passiamo all'altro punto all'ordine del giorno. Ah, cioè, scusate, l'immediata eseguibilità. Allora, qui non credo che tutti votino a favore dell'immediata eseguibilità, può darsi?
Come sopra, voti, dai, come sopra.
Allora, se, ecco, se mi dite se complessivamente confermate il voto precedente. Va bene? Quindi, come prima?
Idem.
Allora, quinto punto all'ordine del giorno, l'approvazione del regolamento IMU, imposta comunale sugli immobili. Parola a...
Allora, su questo andrò brevissima. Abbiamo visto anche questo in commissione di pomeriggio, appunto una novità legata alla manovra finanziaria approvata alla fine dell'anno, sostanzialmente quella era l'unità, mi sembra, introdotta nel 2013, Vincenzo. Beh, nel 2013 viene riaccorpato sostanzialmente, diventa soltanto IMU, quindi noi ne approviamo stasera questa novità e anche il regolamento che è a saldi sostanzialmente invariati, non c'è non ci sono conseguenze per i cittadini, non ci sono conseguenze in termini diciamo di sborso finanziario, in termini di tasse e anche per il comune appunto facciamo pari, quindi diciamo prendiamo atto di questa modifica che non va a incidere però sul quadro complessivo di quella che era la precedente tassazione in cui abbiamo convissuto per sei anni sostanzialmente, 2013-2019.
Grazie Assessore. Ci sono interventi? Allora si procede. Ah, ecco, Galligani.
No, oggi sono particolarmente attivo perché a 3 mesi sto zitto.
Vai.
Scherzi, no, per dire, annunciamo voto contrario anche al regolamento IMU. È un peccato perché in questo paese, una considerazione. In questo paese purtroppo tutti gli anni si cambiano sempre le carte in tavola, non c'è verso di riuscire ad avere una tassazione chiara, semplice, che sia sempre la stessa. E invece bisogna tutte le volte il governo ha le carte in tavola e poi gli enti locali si ritrovano a dover fare calcoli. Spesso e volentieri è più facile che il cittadino ci perda anziché guadagnarci. Grazie.
Prego. Ci sono altri interventi? No. Allora si procede alla votazione. Bussaldi David.
Favorevole.
Anastasi Stefano.
Favorevole.
Cibecchini Francesco.
Favorevole.
Cipriani Giuditta.
Favorevole.
Lazzari Silvia.
Favorevole.
Gallerini Franco. Favorevole. Ceccherini Daniela.
Favorevole.
Masi Daniela. Scrivilo. Favorevole. Ambrosio Giacomo.
Favorevole.
Borri Bruno.
Favorevole.
Galligani Riccardo.
Contrario.
Guerra Mariangela.
Contraria.
Mengoli Matteo.
Contrario.
Mariniello Daniele.
Contrario.
De Santi Simone.
Favorevole.
Mesce Ireneo.
Favorevole.
Allora, i voti a favore sono 12. Dei gruppi di maggioranza più il gruppo insieme, contrari 4, gruppo Lega, astenuti nessuno ovviamente. Anche su questo c'è l'immediata eseguibilità, si conferma la votazione precedente? Ok, grazie, quindi idem. Allora, ultimo punto alla All'ordine del giorno l'approvazione delle aliquote IMU, che ovviamente sono conseguenti al nuovo regolamento, per l'anno 2020. La parola all'assessore. Okay. Niente da aggiungere rispetto a quanto detto precedentemente. Ci sono interventi? Silenzio totale. Passo quindi all'approvazione, metto in votazione, cioè l'approvazione dell'aliquota IMU per l'anno 2020. Bussaldi David.
Favorevole.
Anastasi Stefano.
Favorevole.
Cipecchini Francesco.
Favorevole.
Cipriani Giuditta.
Favorevole.
Lazzari Silvia.
Favorevole.
Gallerini Franco. Favorevole. Ceccherini Daniela.
Favorevole.
Mazzi Daniela. Scrivi. Favorevole. Ambrosio Giacomo.
Favorevole.
Borri Bruno.
Favorevole.
Galligani Riccardo.
Contrario.
Guerra Mariangela.
Contraria.
Mengoli Matteo.
Contrario.
Mariniello Daniele.
Contrario.
De Santi Simone.
Favorevole.
Mesce Reneo.
Favorevole.
Allora, anche questo è approvato con 12 voti a favore dei gruppi di maggioranza più insieme, 4 voti contrari del gruppo della Lega. Anche su questo c'è, e quindi è approvata, anche su questo c'è l'immediata eseguibilità, idem alla precedente votazione. Ok, quindi idem come esito. Allora, a questo punto... alle 20 e 25 si conclude il consiglio comunale, e se c'è qualcuno che ha bisogno del permesso, c'è qualcuno? Ok, nessuno, quindi alla prossima, grazie a tutti e ci vedremo presto.
Arrivederci, buonasera.
Ciao a tutti.
Buona serata a tutti.
Ciao.
Grazie a tutti.
Ciao, ciao colleghi.
Ciao.